Allora, stavo leggendo che a Zealandia, che è un ecosantuario in Nuova Zelanda, sì, hanno annunciato di aver scoperto un uccello, che è il corimaco, che è un uccello transgender, praticamente ha il DNA femminile, però ha un piumaggio misto dei due generi, sia maschile che femminile, e si comporta come un uccello maschio.
Ma è bellissimo, ma che pucci!
Ma è meraviglioso.
Ma secondo me è una notizia falsa.
È la nostra icona. No, è tutto vero, è scienza, Malagutti.
Vabbè, allora dobbiamo assolutamente mobilitarci per organizzare il primo Bird Pride internazionale.
Fuori Aula Network, la radio online dell'Università di Verona, presenta Romeo in Love,
il primo podcast in Italia sulla cultura GLBT.
Che ansia!
Cari passerotti e passerotte all'ascolto, benvenuti alla puntata numero 134 di Romeo in Love, il video podcast LGBT che da 5 anni vi tiene compagnia ai microfoni di Fuori Aula Network, la radio dell'Università di Verona.
Che ha da poco compiuto 10 anni.
Esatto, quindi auguri, congratulazioni a tutti i redattori. Caro tronchetto della felicità, sì, il nostro 100° colpo di spazzola prima di andare a dormire, alla Melissa P di Fuori Aula Network, buongiorno Malagutti.
Buongiorno Fo.
Come stai?
Sì, bene. Bene, tu?
Bene, volevo salutare soprattutto tutti i membri dell'associazione Corpus Christi che stanno protestando in questi giorni per il fatto che l'Università di Verona sta facendo un convegno sull'identità di genere, e questa cosa è assolutamente sconvolgente, non si può parlare di questi temi perché...
No, perché si dovrebbero utilizzare soldi pubblici per organizzare delle conferenze su altri magari temi medici o di ricerca, cosa che già normalmente si fa, e chiunque frequenti l'università sa benissimo che dietro a un qualsiasi studente del Polo Zanotto ad esempio, ma mi sa che loro non frequentano molto,
esatto,
comunque, le altre conferenze
anche
nemmeno.
Forse saprebbero, tra l'altro, se frequentassero l'università, che da 5 anni noi siamo qui a parlare di temi LGBT ben peggiori,
ciao,
diciamo, dell'identità di genere. Quindi vi salutiamo,
ciao.
Anche se noi non prendiamo soldi pubblici di anzi non prendiamo soldi in generale,
no,
perché è un'attività completamente volontaria, Romeo
no
in love.
Profit,
esatto.
già però condividiamo con voi la stessa così passione per il bondage, penso.
È possibile, sì sì. A ognuno le sue cause
sì,
perse.
Sì,
diciamo così,
sì. Va bene.
Allora, a proposito di temi LGBT, oggi ne abbiamo in quantità. Abbiamo due persone che verranno a parlarci, vero Malagutti?
Sì.
A parlarci dei loro argomenti, di loro interesse.
Esatto, e sono degli argomenti che non abbiamo mai trattato in trasmissione, che approfondiscono dei lati della cultura GLBT che io di cui non ero proprio a conoscenza, e non penso neanche.
E nemmeno io, infatti, questo è veramente una sorpresa per entrambi, quindi fa bene.
Sono esaltatissima.
Allargare le menti, diciamo, e a coinvolgere altre persone. Quindi parleremo di qualcosa che si chiama Polari. Aspettatevi qualcosa di veramente succoso oggi. E poi invece tornerà una vecchia gloria della redazione di Romeo in Love, la Fenicia Pomposa, alias Dario, che ci parlerà
di una cosa bellissima.
La si
La prevenzione contro la sifilide.
Una cosa di cui lui è molto esperto, e infatti tornerà proprio con la sua rubrica L'appestato, che è quella sulle malattie a trasmissione sessuale. Quindi torna dopo, credo, 3 o 4 anni di assenza.
Sono contenta che sia tornata e che sia tornato,
esatto,
Dario.
Avevamo poi una pupurri di notizie finali, come al solito. Insomma, non manca mai l'attualità sull'argomento. Quindi
no.
Vi ricordo, tra l'altro, di mandarci anche voi le vostre segnalazioni, e già lo state facendo.
Grazie.
In abbondanza.
Grazie.
Veramente, anzi, facciamo quasi fatica a starvi dietro.
A
comunque,
rispondere.
info@romeoinlove.it la mail,
romeoinlove.it il sito internet,
e
di
poi
riferimento.
C'è
Twitter, Google Plus, Blip TV, Facebook,
YouTube e Pinterest. Mettiamolo in momento. Evviva.
Romeo in Love.
Era stato con noi nella scorsa stagione e ci è piaciuto, ed è piaciuto anche ai nostri ascoltatori, per cui l'abbiamo ripescato, anche perché si candida ad essere il mio sostituto nella Next Generation di Romeo in Love.
Magari. Che programmavo una cosa del genere.
Abbiamo con noi Pietro, buongiorno.
Buondì.
Allora,
ciao,
classe
Pietro.
93, matricola dell'Università di Verona,
matricola,
possiamo dirlo?
Sì, a lingue.
Quindi in bocca al lupo, congratulazioni per la tua carriera accademica. Oggi ci hai già riservato una pillola, diciamo così. Vieni da noi. E speriamo anche di vederti spesso, diciamo, perché collaborerai con noi per regalarci alcune pillole di approfondimento, e in questo caso hai trovato davvero un argomento che ha stupito sia me che Ilaria,
che
non ci, cioè, ci vuole molto, insomma, perché ormai sì, noi ne sappiamo,
ma insomma, però io non lo so, però
dai, la wiki Gutti,
pensavo di averle sentite un po' tutte almeno alla lontana, questo ancora no, quindi
esatto. Una frase da vecchie, hai detto. Pensavo di averle averle viste tutte nella vita.
Più o
invece...
meno aver percepito le differenze. No, invece no, questo non lo sapevo. Quindi
l'argomento
Pietro,
è di il che cosa? Polari.
Il Polari.
Che cos'è il Polari?
Allora, visto che, come hai detto, sono una matricola di lingue questo è un podcast
e si è mosciato
sulla...
il microfono. Penso
come
non sia la tua
forse.
Responsabilità, no, quindi no, vai, sono io che li ammoscio di solito, vai.
Va bene. E visto che questo è un podcast sulla cultura GLBT, ho pensato di far venire, almeno per quanto riguarda la mia prima puntata, le due cose un po' a coincidere, e vi parlo di Polari, che non è altro che un gergo che veniva usato dalla comunità GLBT, ma anche da artisti girovaghi, marinai, prostitute e quant'altro, per comunicare. E okay. Questo avveniva nella prima metà del Novecento in Inghilterra.
Quindi non è una vera e propria lingua, ma uno slang.
Uno slang, esatto.
Ok, quindi è il Polari, cioè avete capito bene. Sembra, non stiamo parlando di polaretti, ma di Polari.
E neanche di orsi polari, esatto. Giusto, perché magari qualche appassionato del genere poteva essere interessato. Ma che cosa significa intanto la parola Polari?
Allora, la parola Polari viene dall'italiano parlare. Siamo sempre noi che facciamo tutto. E appunto stava a indicare queste 20 parole fino a 500 più o meno conosciute dai parlanti polari, mm-hmm. che la comunità GLBT utilizzava per comunicare nella prima metà del Novecento a Londra.
Quindi in sostanza per non far sapere al resto del
esatto,
mondo.
Esatto, e serviva appunto per identificarsi tra omosessuali, perché l'omosessualità fino al 67 era considerato un reato ed era punibile dalla legge.
Ricordiamo che fine ha fatto Oscar Wilde, tanto per dirne una,
sì,
no?
Sì. E oltre appunto a identificarsi, veniva vista anche dagli omosessuali come un motivo per rivendicare la propria appartenenza alla comunità, ed era utilizzata in gran parte da quegli omosessuali più effeminati, quindi più riconoscibili come tale in un certo senso. E...
Scusate, ne abbiamo qualcuno dietro le quinte
facendo...
in questo momento.
Che mi ha mandato...
Direttamente dal 1923, no? Da Piccadilly Circus.
Esatto, riesumato con una transizione medianica.
Quindi
va bene.
Era una specie di linguaggio di protezione e di riconoscimento,
esatto,
praticamente.
Esatto.
Che andava al di là degli sguardi o... ciao, incontrami sotto l'orologio, avrò una rosellina...
È meraviglioso, cioè come cosa è...
Parlerò.
Siamo, la massoneria ci fa un baffo, voglio dire. Perché,
la lobby gay.
Sì,
quindi non so che tipo di termini esistevano per
avevano termini un po' per,
cioè, tu hai
per tutto
10 pagine
su Wikipedia, c'è qualsiasi cosa, c'è anche un glossario,
un corso
di Polari.
Ma c'è previsto nel tuo curriculum di lingue?
Potrei inserirlo,
cioè,
ok. Università di Verona aguzza l'ingegno,
di Polari.
Esatto.
C'era di blu, che era una parola in codice per per omosessuale,
quindi è in blu da badida badà.
Sì, è blu degli FL65. È una canzone sul coming out. Se interpretata,
ma, secondo me è una tua interpretazione personale.
No, tra l'altro, blu in inglese vuol dire anche triste.
Anche
quindi,
triste.
Ma perché? Proprio
è il contrario di gay. È proprio il contrario.
Esatto.
Vabbè, peacock, quello sì.
Butti, vabbè.
Il peacock, che cos'è, Fox?
Sì, andiamo avanti.
Andiamo avanti. E poi c'è cottage, che è un gabinetto, un bagno pubblico usato anche per altri scopi.
Okay.
Mettiamola così.
Il cottage.
Poi
ho sempre amato smodatamente cottage, credo che però questa frase non si riferisse a quel tipo.
Poi c'è una parola per tutto, c'è anche tutsi trade, che è il sesso tra due uomini passivi.
Tutti, quindi vuoi dirmi che il film con Dustin Hoffman in cui lui si travestiva da donna e veniva soprannominato Tutti non c'entrava niente col Polari, ma questa parola adesso è scritta uguale, mi fa
che più
fa
che un termine è fantascienza, perché è come il sesso tra due omosessuali passivi.
Beh, vabbè,
ok,
magari parla di donne, no.
No.
No, ma è meraviglioso, cioè mi hai aperto un mondo, ma io passerò la giornata
e poi,
a studiarmi questo
c'è
linguaggio.
Bona, che vuol dire bello, e
quindi
dopo...
Bona,
esatto. E poi c'è drag, che vuol dire appunto vestito, e da lì c'è l'interpretazione secondo la quale drag queen sia proprio la regina del travestimento, no? Proprio dal Polari. E che altro dire?
Ma... questo linguaggio adesso non è più in utilizzo, no? Perché?
No, esatto, questo linguaggio non viene più utilizzato perché negli anni 60 è diventato famoso in un certo senso, e quindi usarlo come linguaggio in codice non aveva, non poteva più essere usato come linguaggio in codice perché
è stato svelato.
È stato svelato l'arcano grazie ad una sitcom, uno show della BBC che si chiama Round the Horn, in cui due personaggi parlavano polari. E quindi è diventato di dominio pubblico.
Anche
polarico.
Le vecchiette che bevono il tè, esatto, hanno imparato a parlare polari. Potevano... E a dire andiamo in un cottage che mi scappa.
A fare un po' di tuzzi.
Vabbè, ragazzi, sappiamo già parlarlo anche noi.
Esatto. E poi, altro motivo per cui è caduto in disuso era che nel 67 l'omosessualità adulta ha smesso di essere considerato un reato. E quindi non aveva molto senso continuare con questo linguaggio in codice.
E poi c'era anche
negli anni esatto. 70, appunto, il movimento di liberazione degli omosessuali l'ha etichettato come qualcosa di abbastanza negativo, perché
ghettizzante,
sì,
giusto.
Ghettizzante, non favoriva certo un'integrazione, un'altra lingua.
In quel momento lì no, prima...
Però devo dire
aveva una sua ragione di esistere, sì. Dopo è stato etichettato come qualcosa di negativo, ma all'inizio aveva un suo motivo.
Certo,
ecco.
Sì,
devo dire d'accordo. Che sia dal punto di vista storico che dal punto di vista folcloristico comunque ha un suo grandissimo fascino questo linguaggio.
Esatto, ed è per questo che ha avuto anche una... È stato ripreso più volte dalla cultura pop. E
che belle queste cose, questi collegamenti, vai.
Molto iconizer.
Esatto, vai.
E infatti nel 1990 è uscito un album di Morrissey che si chiama Bona Drag, mi pare.
Sì.
E praticamente Bona è buono e drag vestito. E il singolo tratto da questo album è Piccadilly Palari, quindi il palare di Piccadilly. E,
che chissà anche... se Morrissey parla, magari.
Probabile, perché...
Così.
Beh, Morrissey fa un po'... La reincarnazione di Oscar Wilde, almeno vorrebbe essere.
Gli piacerebbe.
E anche nel film Velvet Goldmine c'è una scena in cui due personaggi conversano in polari ed è appunto sottotitolata... E quando uno lo vede non capisce bene che linguaggio,
no,
ecco, infatti. Adesso lo sapete, è polare.
Ecco, okay, qui io quindi. Ti devo dare un premio, perché se c'è una persona esperta di cinema, tutte le pellicole prodotte dalla Nota dei Tempi è la Malaguti.
Esatto.
E persino lei non sapeva in che lingua fosse quella scena.
Cioè, Velvet Goldmine, consiglio a tutti di vederlo, perché Ewan McGregor e Jonathan Rhys Meyers
Obi-Wan Kenobi, voglio dire,
a chi se frega meritano, però questa cosa del polare non lo sapevo, quindi
è meraviglioso, quindi rimandiamo a Wikipedia per impararlo, giusto?
Sì.
Magari faremo un corso a puntate, non so cosa dici quest'estate.
Sul sito della BBC ci sono un sacco di corsi di inglese, di gallese, di gaelico, eccetera. Magari c'è anche il podcast per
Polari in Love, direi. Va bene, Pietro, grazie mille per questo meraviglioso approfondimento. Ci
Bravissimo.
Vediamo presto.
Sì, okay. Non so adesso ancora in che veste arriverò di nuovo in trasmissione o di cosa parlerò. Però sì.
Benissimo. Bene. Allora siamo fiduciosi, ma siamo sempre pronti ad accoglierti per questi approfondimenti, ma anche solo per vederci per due chiacchiere, un caffè,
sì.
Delle macchinette, ovviamente.
Chiaro.
Romeo in Love.
E dopo le nuove speranze di Romeo in Love, non potevamo che controbilanciare con una vecchia ciabatta che torna in trasmissione dopo due anni, credo.
Non può essere, credo.
Era presente nelle prime 15 puntate circa della trasmissione, quindi lo consideriamo a casa sua un DJ resident, diciamo così. Bentornato. Dario, alias
grazie.
Fenicia Pomposa.
Grazie, ancora Fenicia Pomposa.
Come stai?
Stanco ma bene.
E Fenicia come sta?
Bene, molto meglio di me. Sembra sempre più giovane, io sempre più vecchio.
Ma perché lei rinasce dalle proprie ceneri, no?
Esatto, Berta lei.
Dario, ho visto quindi creare anche in questi studi al tempo un po' il personaggio di Fenicia Pomposa, che è una delle drag queen più celebri del panorama veneto e non solo, vero?
Grazie, troppo buono.
Che potete trovare tutti i mesi al Milord, ricordiamolo, vero? Una delle feste più grandi e più belle della città, al Breakfast Club, l'ultima domenica del mese.
Ogni ultima domenica del mese.
Così abbiamo fatto anche la marchetta,
sì.
Invece oggi è tornato per rispolverare appunto una vecchia rubrica che però... ci è rimasta nel cuore, diciamo così, anche perché...
E non solo, anche in tutti gli altri organi, un po' distribuita.
Devo dire che l'ho molto corteggiato per questo ritorno in video per questa rubrica che si chiama L'Appestato, giusto?
L'appestato.
Ovvero?
Ovvero parliamo di malattie.
È vero.
Oh.
Allora, tu non sei un esperto di malattie, no?
No, assolutamente.
Si spera.
Mi tocca diventarlo per assecondare le tue passioni, le tue voglie.
Certo. Però, pur non essendo un esperto, come tutti nel mondo LGBT, più o meno, diciamo, sessualmente attivi, puoi avere un certo grado di esposizione, ma non solo nel mondo LGBT, vero? In tutte le persone che giovani come te, giovani, che magari appunto hanno occasione di sì, conoscere altre persone, sì, e così via, è bene essere giusto prudenti e sapere a che cosa si va incontro dal punto di vista delle malattie, in modo tale poi da godersi poi semplicemente la propria sessualità senza paranoia,
senza troppi patemi.
Io credo comunque che la via migliore sia l'astinenza completa, ecco, che è il mio caso.
Partiamo benissimo. Quindi la tua morale alla fine sarà: bene, non fatelo.
Noi siamo sei quello che si allinea alla Chiesa cattolica, quindi saranno tutti contenti quelli che ci ascoltano.
So. Stranamente sono più bacchettone di te oggi.
Non ci si può mai fidare delle drag queen, questo è il vero punto. Allora, tu tempo addietro ci avevi già parlato di una delle malattie a trasmissione sessuale più diffuse, ovvero
la sifilide.
Ecco, oggi torniamo, diciamo, a parlarne
della,
perché
sifilide,
purtroppo è un argomento ancora molto attuale, quindi non...
Sì, sembra una cosa da, per tornare sempre a Londra, sì, Inghilterra, fino al 1800, no.
La prostituta che moriva di,
esatto,
sifilide.
No, eppure c'è ancora, ragazzi, ci sono un sacco di focolai.
Già, ma sì, è vero che era la tisi, no, mi sbaglio, non è la stessa cosa.
No.
Ah, sono male informato.
Mi sembra fosse chiamata mal
La tisi ha due nomi, se non ricordo male.
Beh, la tubercolosi, la tisi.
Ah, ecco, vedi.
Dovrebbe essere, però non vorrei dire cavolate.
Chiedo scusa ai medici che...
Ci sono comunque delle malattie infettive, tipo la meningite oppure la ortite, che derivano anche dalla sifilide nelle forme avanzate. Mm. Quindi non stavi andando tanto lontano.
Bene, allora tu sarai il nostro, diciamo così,
lo scienziato,
beta tester delle malattie, quello che appunto man mano che le incontrerai nella tua vita,
che cos'è?
Ce le racconterai. E che cos'è? Quindi partiamo proprio dalla sifilide, questa malattia ancestrale che sembra appunto farci ricordare tempi medievali o almeno ottocenteschi, e che invece appunto ancora oggi è tra noi, è molto contemporanea, insomma.
La sifilide è questo virus batterico che si contrae...
È un virus o un batterio?
È un virus.
È un batterio.
È un batterio.
Che brutto battere, vabbè, comunque è questo battere che si contrae da persone già infette e può causare diverse conseguenze. Infatti era soprannominato, qualcuno lo chiamava anche la malattia imitatrice, perché appunto nei vari stadi successivi della malattia può assumere tantissime forme, come dicevo prima. In fase acuta può diventare meningite, può diventare aortite, quindi una malattia delle arterie dell'aorta, quindi del cuore. E quindi è molto rischioso prenderla, nonostante nei primi fasi della malattia sia facilmente curabile, okay, con una dose di penicillina.
Infatti, allora, sono tre fasi, se ricordo bene, no? Quelle della...
Sono quattro in realtà.
Quattro fasi.
Preparato.
Castagna.
Una forse non la conosce. Comunque.
Sentiamo.
Partiamo dalla prima, che è la fase primaria, che è il manifestarsi della malattia, che compare tra i 20 e i 60 giorni dopo il contagio, e questa può avere diverse manifestazioni. Quella principale che tocca il 40% degli infetti è tipo un brufolo, non saprei come dire,
un'ulcera. Si chiama il sifiloma, giusto?
Il sifiloma, bravo, sei troppo tecnico, io sono un po' più frufru.
Un po' più frufru, beh, ci sta.
Che tra l'altro, però, se noi stiamo già parlando del contagio, ma facciamo un passo indietro e sì, vediamo come può avvenire il contagio, no? È una malattia a trasmissione anche sessuale, no?
Soprattutto sessuale,
sì.
Ma non solo.
È abbastanza facile anche, tra l'altro, da trasmettere nel momento in cui una persona ce l'ha, però, diciamo, in generale il punto punto, diciamo così, in cui il contagio può avvenire è proprio il sifiloma in sé, cioè è da dove escono poi di fatto i
virus,
i batteri.
La carica batteriologica.
Esatto.
Stamattina ripassavo, quindi aiuto l'interrogazione.
Paura che lo interroghi, vabbè. Quindi in sostanza, se per esempio il punto di contatto e d'ingresso anche del batterio è, non so, una mucosa, che può essere una mucosa anale piuttosto che la gola, piuttosto che non il glande, ad esempio.
E vaginale, non dimentichiamo vaginale, che esistono le donne, forse, per favore, questa deformazione professionale.
Io non ne vedo tanto.
Anale, orale.
Le malattie sono molto democratiche.
Gli occhi, le orecchie, sì, gli occhi, ma io ho qualcos'altro, forse. Insomma.
Scusami, era tanto che non pensavo a quelle zone.
Neanche io ci penso tanto, ma
farò
insomma.
Gli incubi.
Allora, comunque in sostanza il punto di contagio dopo 20-60 giorni si sviluppa questa ulcera, a volte, non sempre.
Non sempre, ricordiamo comunque che oltre alle mucose anche la cute come si dice?
Rotta?
La cute rotta,
insomma,
cioè, quindi
ferite, insomma,
sì,
cose così.
E quindi anche il passaggio di sangue, so che è brutto da dire, ma...
Quindi in sostanza però questo significa che usando per esempio il preservativo impedisce allo sperma e anche all'eventuale sifiloma, diciamo così, di trasmettere poi il batterio anche al tuo partner.
Farò il bacchettone, il 98% delle probabilità, quindi neanche il preservativo copre totalmente dal rischio di contagio.
Però diciamo che appunto
è il 98%.
Tra le tutte, insomma, è la meno peggio, diciamo.
È la migliore.
La sicurezza al 100% non c'è mai con nessun metodo, né anticoncezionale né altro, però insomma sicuramente il preservativo è una delle armi migliori. Attenzione, nel caso della sifilide la trasmissione può avvenire appunto anche tramite rapporti orali.
Giusto.
Pertanto il preservativo va usato anche lì.
Sì.
Questo so che ti dispiace molto, però è la verità.
Ho avuto un flash di anni fa quando io chiesi al dottore, visto che ero venuto a... avevo una relazione, una pseudo relazione con questo ragazzo che si era scoperto infetto, e quando io gli ho chiesto, ma io non riesco a mettere in bocca un pezzo di gomma.
Di gomma.
E lui mi ha risposto...
E non sto parlando delle paperette che usate per fare il bagno nella vasca. No.
No,
e lui cosa ti ha risposto?
Mi ha detto, beh... preferisci un pezzo di gomma o preferisci essere malato a vita? E io sono sbiancato.
E tu hai detto che ansia.
Che ansia.
Ecco,
assolutamente.
Intendiamoci, è una malattia comunque che va assolutamente trattata, però è una malattia curabile.
È una malattia curabile, sì, con questa dose di penicillina che poi a seconda dell'allergia può essere sostituita da altri tipi di medicinali che sono più o meno comparabili. La prima fase abbiamo detto che quindi è la comparsa di questa ulcera nel 40% dei casi. L'ulcera può essere pruriginosa in una parte dei casi, ma talvolta non lo è.
C'erano tutti gli ascoltatori che si stanno controllando le zone.
Vi aiuto se volete, non vi preoccupate, vengo io e vi controllo bene.
Attenzione.
Nell'80% dei casi si ingrossano i linfonodi, si chiamano così, sì. Quindi si ha un ingrossamento della zona.
Quindi le ghiandole, diciamo così, che sono quelle che se non sbaglio producono gli... Io non so, gli linfonodi non sono un medico, ma immagino siano delle ghiandole ormonali, no?
Non lo so, non solo e non credo. Okay.
Comunque sono.
Se vedete delle cose più grandi, no. Potrebbe non essere la vostra grande
però
capacità.
No. Ecco.
Potrebbe essere una malattia.
Come si... Dunque, finiamo le fasi intanto. Abbiamo detto la seconda fase.
La seconda
dopo
fase.
Dopo il sifiloma, cosa c'è?
Dalle 6 settimane alle 10-15 mi pare, compaiono queste tante macchiette, tante ulcerette su tutto il corpo, e tutte queste macchiette sono contagiose.
Esatto. Okay. Perché di fatto sono, se non ricordo male, proprio delle zone di addensamento dei batteri.
Delle
esatto.
Pustole, come quando uno si scotta, gli viene la vescica esatto. E dentro si riempie di pus. Quel pus lì, nel caso della sifilide, è infettivo.
Esatto.
Quindi
esatto.
Se, diciamo...
A quel punto è impossibile non accorgersene, okay. Quindi a quel punto voi entrate sotto cura e buonanotte. Ma supponiamo di essere nell'Ottocento e si va oltre. La terza fase, che cosa succede?
O in Africa.
Fase? C'è una fase, cioè... c'è una fase che si intrufola in queste due prima di arrivare all'ultima, che è la terza, che è la sifilide latente. mente, cioè tu hai tutto, tu dalle analisi sierologiche scopri di avere il, di avere la malattia, ma non hai nessuna comparsa
sintomi.
Di sintomi, nessun tipo di sintomo. Tu sei malato, tu sei, puoi contagiare,
sei infettivo,
sì, però no, non compare niente, quindi attenzione, magari non avete niente e di punto in bianco passate alla terza fase, che in questo momento non diventa più contagiosa.
È solo un vostro problema, diciamo così.
È un vostro problema.
Però è un problema serio.
È un problema serio, sì, perché in questa fase poi la malattia può prendere tre diversi sbocchi, quelli che dicevo prima. Può diventare meningite, quindi, e quindi può causare pazzia.
Delirio.
Delirio.
Quindi comunque infezione
della parte.
Della, sì,
okay. Della parte alta.
La meningite è un'infezione che riguarda il cervello, mm-hmm. praticamente, o le penso. Mi sembra.
La crappa.
Poi per chi non ce l'ha comunque
è viva.
Va, gli parte comunque, insomma.
Poi c'è la un altro tipo di percorso può essere la ortite, quindi può beccare le arterie del cuore e quindi può causare danni, causerà sicuramente danni al cuore e al sangue,
all'apparato circolatorio, quindi.
Grazie.
Ok.
E l'ultima manifestazione è questa continua comparsa di queste bolle sul corpo, queste zone gommose, infatti si dovrebbe chiamare sifilide gommosa,
okay.
Proprio per questo.
Praticamente diventate la pimpa,
ecco.
In sostanza. Però...
La pimpa.
Prima di lasciarci le penne, perché è una malattia che se non trattata può portare anche la morte.
Giusto, infatti all'inizio del Novecento, cosa che io amo dire, le cortigiane morivano spesso di...
Mi piace dire che la gente muore.
Sì. No, non mi piace dirlo, però è vero, morivano.
Certo, è una cosa molto grave. Allora, per chiudere, diciamo giusto due o tre cose finali. Allora,
una piccola chicca,
vai.
Volevo dire,
vai.
Alla fine quest'estate c'è stato un grande contagio nel mercato del porno, credo che nel mercato del porno verso fine agosto questo porno attore eterosessuale chiamato Mr. Marcus aveva dichiarato, non aveva detto di avere la sifilide, e per 10 giorni, visto che aveva contagiato una serie di persone, hanno dovuto chiudere il mercato del porno di questa casa pornografica.
È come se chiudessero Disneyland per 2 settimane.
O come se chiudesse la Bellamy, come facciamo? Aiuto.
Allora, dopo questa chicca, diciamo quindi, allora, usare il preservativo anche
sempre.
Nei rapporti orali sono le persone... per i rapporti occasionali quello non è una regola,
oppure non fatelo.
Oppure quindi, la linea del Vaticano,
e
non
poi
fatelo.
E poi è rilevabile con delle analisi del sangue specifiche,
quindi
no?
Ogni tanto, una volta all'anno magari, fatevi una bella analisi del sangue, che fa sempre bene, insomma,
esatto.
Tenersi controllati anche per altre cose.
Nel momento in cui doveste avere doveste avere una brutta notizia, ricordatevi che 1) non spaventatevi, perché è una cosa curabile, 2) curabile con una scoperta di Fleming, quindi non stiamo parlando di farmaci sperimentali o cose del genere,
no, roba è muffa, con della muffetta praticamente.
Terza cosa, comunque voi potete continuare ad avere un partner, ovvero informatelo, ma non allarmatevi, non è una cosa che deve distruggere coppie,
no,
o cose del genere, è una condizione di salute che può essere
recuperabile,
trattata come le altre,
basta,
vero?
Che giusto.
E che appunto è molto democratica, nel senso che vale per gli etero come per i gay. Volevo anche poi dire che nel momento in cui voi vi curate per la sifilide e guarite nel giro di settimane o mesi, a seconda del tipo di quando la prendi, fondamentalmente,
sì.
di quando cominci a trattarla, occhio, perché nel momento in cui l'avete curata voi comunque siete pronti a riprendervela in qualsiasi momento,
sì.
Come qualsiasi raffreddore,
non vi immunizza,
non è una varicella,
va bene. Allora, caro Pestato, tu hai quindi ci hai anche raccontato della tua esperienza diretta con una persona
non
che
non sono
avuta.
Mai stato malato, comunque
è comunque grazie. Estremamente diffusa ancora,
sì.
Oggi soprattutto anche nelle nostre zone, quindi non stiamo parlando di una cosa rara, ed è per questo che siamo partiti da questa.
Stai facendo
malattia.
Coming out?
No, io no, sono negativo, ecco, faccio coming out come negativo alla sifilide.
Ok, io lascio in dubbio tutti.
Ecco cos'era quell'ulcerona Malagutti. Caro Pestato, ci vediamo prossimamente.
Grazie.
A presto.
Ciao.
Ciao.
Romeo.
E nel mondo dello sport è raro che qualcuno faccia coming out, ma quando capita poi diventa veramente un'icona per tutti, un simbolo,
sì.
Vero e proprio, soprattutto se stiamo parlando di uno degli sport più macisti della storia del pianeta.
Scusa, se rido, Fox, perché mi avevi detto che dovevi iniziare io con l'altra notizia. Vabbè, continuiamo, signori.
Scusami, è l'Alzheimer.
Era la bellezza della notizia perché, che non sì, ti sei trattenuta. Sì. Poi Cruzzi è un bel ragazzo. E
sì, 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 sì. Comunque, diciamo, sicuramente è molto maschio. Ecco, diciamo così. Orlando Cruz, che è il primo pugile omosessuale della storia, dichiarato ovviamente primo della storia, è un portoricano, un 31enne, che se lo vedete voi pensereste, questo qui probabilmente è uno di quelli che non so, se entra al Milord, arriva dalla Fenicia Pomposa e gli dà uno sganascio che lo manda fino all'alter ego,
perché lui è macho. Invece no, è macho ma
è macho man, proprio, è la Village People, esatto. Ed è anche felice di aver fatto coming out, è stato solo 2 settimane fa, tra l'altro gli ha portato bene perché ha vinto una gara recentemente, ma è felice di averlo fatto, è orgoglioso, ha detto: sono orgoglioso di essere portoricano quanto sono orgoglioso di essere omosessuale.
Tiè, della serie.
Quindi o non è orgoglioso di nessuna delle due cose oppure è di entrambe.
Già, potrebbe essere una frase un po' sibillina, così già, che non si capisce, un po' ambigua, però vabbè.
Avrei voluto chiudere con questa buona notizia. Se l'Alzheimer non mi avesse preso il sopravvento, e quindi chiudiamo in bruttezza
oggi. Però con una notizia che non riguarda direttamente il mondo omosessuale, lesbico, transessuale eccetera eccetera, ma una notizia che avevamo dato qualche settimana fa ormai, già, a maggio, nella puntata 129 intitolata
qualche settimana fa
Kumbaya, sì. Tutto è misurabile in settimane, sì, certo. Milioni però, e Kumbaya, andate a vedere se volete, parlavamo di un congresso che era stato fatto all'epoca
in Italia
tra l'altro, per decidere
per la GESCI, no? Dalla GESCI, cioè l'associazione dei gay
dei genitori,
scusate, degli scout cattolici.
Ah, scusa,
un piccolo lapsus
freudiano, già. E praticamente si era discusso dell'opportunità di far diventare capi scout delle persone gay, perché loro erano dei modelli e quindi forse non era il caso, eccetera eccetera. Notizia di poco tempo fa, viene dagli Stati Uniti, bufera sugli scout americani, 25 anni di casi di pedofilia coperti dai vertici dell'organizzazione. Quindi un'organizzazione che si propone di avere dei valori, la famiglia solitamente appunto formata da uomo, donna, bambini, che ha coperto per 25 anni abusi perpetrati dai capi scout, che presumo a seconda poi dell'età possono essere anche padri di famiglia, per dire.
Quindi un nuovo scandalo, diciamo, negli, sì, Stati Uniti, legato alla pedofilia, non più questa volta negli organismi religiosi cattolici ma nel mondo degli scout. La notizia, esatto, qui qual è rispetto a quello che dicevamo noi? Il fatto che alla fine
è la prova che
è la prova che
il gay non sono la stessa cosa, uno dei pedofili,
okay?
E che non serve essere, o non basta essere padre di famiglia per poi evitare di perpetrare dei crimini, tra virgolette, delle schifezze, sconcezze con dei minori, siano, sì, tuoi figli o no.
Il punto è che qui, tra l'altro, la notizia è che veniva tutto coperto, un,
esatto,
po' insabbiato all'interno, e questo in qualche modo non entrava in conflitto con l'opportunità appunto di mettere una figura come capo scout che avesse
quella
un'immagine,
sì,
di,
che si sapeva già che aveva fatto delle cose terribili, lasciarla magari lì oppure spostarla semplicemente. Ma
d'altronde il pedofilo dichiarato non esiste, no? Ci sono pochissimi casi nel mondo che sono
comunque,
veramente ai limiti della patologia.
Quindi è una notizia negativa appunto dal punto di vista chiaramente di chi ha subito gli abusi. Dall'altra parte però ci fa riflettere che insomma cade tutto il castello di carte messo su da chi dice che gli omosessuali siano dei
sì,
pedofili, questo, e poi
se servisserebbe a dirlo ancora, insomma, perché ormai
no,
perché effettivamente
so,
c'è anche ancora chi
pensa. Però tante volte continuano,
cose.
E quando tu leggi una notizia così, cavoli, ti viene in mente che forse stai sbagliando un po' le argomentazioni, no?
Sì, c'è questa cosa comunque della copertura, no? Cioè, non basta che le cose si facciano e che rimangano all'interno della comunità, in questo caso qui, e poi allora tutto va bene, mentre mettere un capo scout che addirittura gay dichiarato sarebbe assolutamente intollerabile.
Che poi magari lui non li guarda neanche i bambini, giustamente, no? Perché si guarda il calendario di Gio Manganiello, per dire.
Che voglio dire,
accidentaccio.
Vabbè, comunque insomma siamo sempre ai limiti borderline, c'è sempre questa confusione, spesso si sente ancora purtroppo fare queste associazioni che sono veramente, io personalmente in tutti questi anni, Malaguti, che frequento l'ambiente LGBT, non mi è mai capitato una volta di conoscere una persona che mi desse il sospetto di essere un pedofilo nel mondo LGBT. Questo non significa che non ce ne siano,
no,
ma significa che di sicuro non ci può fare nessun tipo di associazione. correlazione tra la pedofilia e l'omosessualità, no. Questo è veramente assurdo. E poi volevo salutare comunque tutti gli scout che ci ascoltano, tra l'altro, perché sappiamo benissimo che questi sono problemi di gerarchia, non problemi legati allo scoutismo come valore, piuttosto che non agli scout.
Anzi, penso che se io fossi scout sarei incavolata nera. Infatti. Ma incavolata nera.
Quindi incavolatevi. Bene, allora abbiamo chiuso in bruttezza, come dicevamo. Malaguti, ci vediamo la settimana prossima.
Sì, per la puntata prossima di Halloween.
Esatto, e parliamo di libri la settimana prossima. Ecco. Quindi per tutti voi appassionati del genere gay, radical chic, un po' intellettuali, insomma un po' metrosexual, sappiate che ci sarà qualcosa di gustoso per voi la settimana prossima.
Esatto. Ciao. Buona settimana, ciao.
Romeo in Love.